Buongiorno Matteo Ongaro.
Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
Oggi parliamo di gioco, il gioco spesso considerato una parentesi, una sorta di sospensione nel tempo che ci separa dalla vita vera, tra virgolette. E però è proprio nel gioco che impariamo a stare al mondo, prima ancora di leggere o di scrivere, infatti giochiamo. Facciamo finta, inventiamo regole, costruiamo mondi in cui trasformiamo semplici oggetti della vita quotidiana in castelli, foreste, nemici, alleati e forse non smettiamo mai davvero di giocare. Cambiano gli strumenti, cambiano i contesti, dalla letteratura ai videogiochi, dal teatro all'invenzione narrativa, il gioco continua ad abitare anche l'esperienza adulta e creativa, Matteo.
E oggi ad Alphaville abbiamo deciso di dedicare il nostro approfondimento a questo tema perché proprio oggi, il 28 maggio, si festeggia la Giornata Mondiale del Gioco, un evento istituito nel 99 dall'ONU proprio per la difesa del diritto universale al gioco. E noi ne parliamo con Alan Mattiassi. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno.
Alan Mattiassi è psicologo del gioco e si occupa del gioco come esperienza educativa, relazionale e cognitiva. E do anche il benvenuto ad Anselmo Roveda. Bentrovato.
Buongiorno, ben trovati.
Anselmo Roveda è uno scrittore, studioso di letteratura per l'infanzia ed è coordinatore editoriale della rivista di letteratura per ragazzi Andersen. Alan Mattiassi, iniziamo con lei. Quando diciamo gioco, stiamo parlando tutti della stessa cosa oppure sotto questa parola possono magari convivere invece delle esperienze diverse tra di loro?
È assolutamente la seconda, purtroppo. Abbiamo dei concetti di gioco che sono estremamente differenti e li applichiamo in maniera estremamente differente. Basti pensare al gioco dei bambini, al gioco che si utilizza per l'educazione rispetto alla frase che sentiamo spesso, gioca responsabilmente, che non significa affatto gioco, significa scommetti. Quindi abbiamo proprio una semantica completamente distribuita.
Una semantica diversa per cose che vengono chiamate allo stesso modo. È importante anche fare la differenza, dire che cosa c'è di diverso. Anselmo Roveda, facciamo finta che, è questa la frase, no? Che sta alla base di molti giochi, lo sentiamo quando i bambini giocano, però in fondo è anche il presupposto dell'inizio di quasi ogni racconto, anche se spesso non è esplicitato. Ecco, qual è secondo lei il legame tra il gioco dei bambini e il lavoro dello scrittore?
È un'attività vicinissima, nel senso che appunto quella dimensione che veniva anche evocata nella vostra introduzione, cioè la capacità di disporsi alla creazione di mondi, a sospendere, diciamo, la dimensione della credulità per fare un'esperienza molto profonda e molto reale, molto concreta. Questo capita da un lato nell'officina dello scrittore, ma capita anche nell'esperienza successiva del lettore, della lettrice che gode di quell'esperienza dopo e fa esattamente, si immerge dentro una realtà, dei mondi, fa delle esperienze che sono significative, vere, emotivamente vere, esattamente come accade nel gioco infantile, che appunto le attività, il bambino, la bambina che gioca nello scrittore o scrittrice che si cimenta in una storia e colui che poi incontra questa narrazione concedono appunto, giocano su un territorio abbastanza comune, molto vicino, e il gioco appunto in questo senso è sicuramente l'elemento fondamentale di tutti i processi di acculturazione e inculturazione, cioè di condivisione di saperi, e quel saper fare che viene mediato dal gioco è esattamente quello che viene mediato nello stesso modo dalla narrazione.
E rimanendo sempre nell'ambito del gioco infantile, Alan Mattiassi, un fatto che trovo molto affascinante è osservare la serietà spesso con la quale i bambini fanno finta, con la quale i bambini giocano. Da una prospettiva psicologica, che cosa succede davvero in quel momento?
Dipende un po' dalla teoria che adottiamo per leggere questo comportamento. Tradizionalmente si considera il contesto di gioco nel bambino come un motore di apprendimento, un contesto appunto in cui il bambino affronta la finzione, quindi affronta il controfattuale, quello che non esiste, quello che è inventato, no? Che è finzionale nella testa del bambino, il pretended play in inglese,
e diciamo è necessariamente molto serio, perché il bambino in quel momento sta esplorando, sta conoscendo, sta di fatto imparando. Il grosso paradigma, il grosso cambio di paradigma che dovremmo avere rispetto al gioco è pensarlo come uno strumento che nasce dall'evoluzione per apprendere, non per divertirci. Pertanto è chiaro che noi vediamo il bambino molto serio e molto coinvolto seriamente, perché sta facendo una cosa molto seria, sta utilizzando le funzioni che sono tipicamente umane dell'immaginazione, della finzione, della narrazione così elaborata per esplorare qualcosa che non ha davanti agli occhi. Ma questo lo vediamo non solo nei bambini, anche negli adulti. Pensiamo alla finale del mondo degli scacchi, è qualcosa di estremamente serio, anche se qui non parliamo di invenzione di storia, non stiamo ragionando su un piano molto più astratto, no? Il gioco non è necessariamente qualcosa in cui si ride a squarciagola in continuazione.
Il gioco è una cosa seria, potremmo dire, Alan Mattiassi. Però mi permetta allora una domanda che emerge da quello che ci ha raccontato fino ad ora. Che cosa succede se invece un bambino o anche un adulto viene deprivato della possibilità di giocare?
Qui ci sono degli studi interessanti a riguardo che, diciamo, hanno un'interpretabilità limitata, un'applicabilità limitata. Pare che quando si viene deprivati dal gioco inizino a crearsi quelle situazioni per cui mancano delle competenze soprattutto relazionali, sociali, ma anche di lettura del mondo, diciamo, lettura dell'esperienza. Quindi, diciamo, se la guardiamo dal punto di vista positivo, tanto più io gioco, tanto più alleno la mia capacità di interpretare il mondo e di stare nel mondo. Quindi questo è quello che viene a mancare. Alcuni dicono, alcune ricerche sostengono che questo possa portare anche l'alienazione dal gioco, quindi togliere il gioco possa anche portare addirittura a disturbi psichici.
E agli adulti?
Agli adulti...
E quanto è importante continuare? Quanto è importante continuare a giocare in qualche modo?
Dunque, l'adulto purtroppo è abituato a non giocare, anche se qui dobbiamo mettere delle postille. Noi conosciamo tutti l'anziano che gioca, no? L'anziano al bar che gioca con le carte, con gli amici. Ecco, quella è un'immagine che conosciamo, ma l'adulto subisce un secolo di contrapposizione tra gioco e lavoro, quindi gioco come qualcosa che non produce ricchezza, non produce nulla apparentemente, e quindi, diciamo, nell'ottica di continua produttività si abbandona quella parte. Solamente che ci dimentichiamo che il gioco non produce necessariamente ricchezza, ma produce benessere. Quindi produce relazionalità, produce un continuo e costante apprendimento in ogni caso, permette al funzionamento cognitivo di continuare a essere funzionale, a essere vivo, sveglio. E quindi è importante, sì, per l'adulto continuare a giocare. Purtroppo è culturale l'abbandono, ecco.
E a proposito proprio di questo tema che lanciava adesso in chiusura Alan Mattiassi della culturalità del gioco, Anselmo Roveda, lei ha lavorato a lungo nell'ambito dell'etnopedagogia. Che cosa raccontano i giochi tradizionali di una determinata società? Sono una specie di archivio culturale?
Sono uno delle tante forme in cui appunto la socialità, le comunità si trovano a dare forme possibili proprio a quelle cose che venivano dette, cioè alla capacità, al tentativo di interpretare il mondo e di condividere delle interpretazioni del mondo. E quindi sono per ogni cultura e nelle diverse complessità, corrispondendo anche alle diverse, diciamo, complessità delle società, ma anche del progredire nello sviluppo cognitivo dei bambini, rappresentano delle tappe possibili di comprensione e di interpretazione non tanto e non solo delle regole stringenti della comunità, ma della competenza proprio dello stare, dell'avere strumenti ulteriori per interpretare poi anche autonomamente il mondo, perché quella dimensione del gioco, della dimensione delle regole che quindi ci fanno giocare in un modo certo all'interno di una dimensione ludica, sono anche quella dimensione di regole che ci consentono una volta interiorizzate, interpretate, accettate, comprese, capite, di inventare un gioco nuovo che sovverte, che modifica quella regola. E questo consente di andare un passo un po' più avanti, un passo ulteriore, e quindi una costruzione culturale e di saperi che continua. Un po' nel gioco del, se penso a un personaggio letterario, penso a Pippi Calzelunghe, che ama giocare, ma ama giocare con regole che poi diventano tutte sue, che costringono, diciamo, gli altri a forzare situazioni anche per loro inattese. Ecco, quindi il gioco è in questo senso condivisione di regole, ma anche capacità, una volta interiorizzate, di lavorare su quelle regole stesse per modificarle. In ambito culturale, per le società, diciamo, tradizionali, ma non soltanto per quelle, ha sicuramente rappresentato uno degli strumenti possibili di questo crescere. Esattamente, di nuovo riporto poi per la mia esperienza alla narrazione, nel senso che quello che veniva detto è rispetto al gioco, cioè del fatto che si acquisiscono competenze, si continuano a acquisire competenze, è proprio quello che anche in quella presunta finzione che è il gioco, che poi è realissima da un punto di vista cognitivo, è esattamente quello che accade nelle storie. I bambini, i ragazzi, ma poi anche nell'esperienza degli adulti, ma a maggior ragione durante l'età evolutiva, si apprendono dei comportamenti, si vedono delle reazioni emotive che magari non fanno ancora parte della propria esperienza diretta, ma in quella sospensione rappresentata in quel caso dall'esperienza narrativa o dell'esperienza ludica, iniziano a essere maneggiate, iniziano a essere patrimonio anche per sé di sé. Aidan Chambers, che è uno scrittore, un promotore della lettura, diceva che le narrazioni, in questo senso mi viene da dire che si potrebbe forse estendere anche al gioco, ci consentono di fare esperienze senza pagarne immediatamente le conseguenze in prima persona, perché quelle esperienze sono emotive, non sono, diciamo, ancora agite nel concreto, ma di fatto ci danno quegli strumenti per poi affrontarle anche nel concreto.
Ecco, ma se il gioco è culturale, quindi cambia nelle diverse culture globali, che ovviamente poi hanno anche dei processi di omogeneizzazione, no, in qualche modo, ma se c'è una differenza tra cultura e cultura, c'è anche una differenza tra i confini dello spazio del gioco e i confini dello spazio del lavoro, di cui ci parlava per esempio Alan Mattiassi poco fa. Ci sono culture nelle quali giocare resta un atteggiamento più accettato anche nell'età adulta rispetto alla nostra società, dove c'è questa etica del lavoro che tende un po' a mettere in un angolo il gioco come cosa non seria. Anselmo Roveda, magari c'è anche qualche esempio che possiamo fare.
Sì, forse penso che in realtà anche questa dinamica, questa dimensione, poi diciamo bisognerebbe approfondire questo aspetto ulteriormente, ma mi viene a dire che questa dinamica di stretta correlazione, di separazione del gioco dalla vita di comunità, se penso alle società, diciamo, più primitive o native, la dimensione del gioco contraddistingue comunque la vita nel quotidiano. Penso ad esempio alle popolazioni amazzoniche, nelle quali ci sono delle componenti di condivisione che talvolta, ad esempio, hanno una componente anche, cioè quella funzione assegnata anche, così come in altre società tradizionali, anche al racconto, cioè si gioca e si racconta in buona sostanza negli stessi tempi, che sicuramente sono i tempi liberi dall'attività di, in quel caso, di procrastinarsi la possibilità della sopravvivenza. Mi viene da dire però che rispetto alla nostra società questa dicotomia, questo stacco, un po' ce l'ha forse regalato il Novecento, certo. Regalato a negativo, nel senso che appunto le cose serie sono quelle da fare in giacca e cravatta, sono quelle che portano denari sui conti, e tutto il resto è perdita di tempo. In realtà, e per fortuna, veniva detto in modo esemplare prima, da un punto di vista cognitivo, non è così, e anche oggi sempre di più lo vediamo nell'esperienza di costruzione di saperi condivisi anche all'interno delle aziende, dei gruppi di persone. Il gioco torna a essere uno strumento di riattivazione di energie possibili. D'altro canto, mi viene da dire che anche nel Novecento, che forse è quello più dimentico di questa dimensione, dimensione ludica nella cultura popolari, che in questo caso le popolari nel senso delle classi sociali che produttive, ma appunto classi popolari, la dimensione del gioco pur in tempi ritualizzati, però ha continuato a contraddistinguere la vita almeno fino a parte rilevante del Novecento.
Pensiamo al calcio, veramente, per esempio.
Sì, ma anche proprio il tempo agito del gioco, cioè quell'idea che il sabato, la domenica, penso ad esempio alle comunità liguri o piemontesi, che sono quelle nelle quali sono cresciuto, e nelle memorie familiari, non della mia generazione, ma di quelle precedenti, qualsiasi, dal farmacista del paese al contadino, ci si ritrovava poi a giocare a pallone, in questo caso pallone elastico, cioè il pallone con le mani, contro le massicciate di luoghi dedicati, degli sferi steri, ecco, e quello era un rituale che coinvolgeva le diverse classi sociali e le diverse persone, ma quello era un momento che durante la settimana, il momento del gioco, era un momento atteso, desiderato ed agito.
Per gli indigeni liguri, in questo caso.
Per gli indigeni liguri.
Quindi una funzione sociale importantissima, è quasi una sorta di bisogno antropologico in un certo senso. Ma Alan Mattiassi, prima Anselmo Robeda citava il gioco di Pippi Calzelunghe, fatto tutte di regole sue particolari, e spesso il gioco può apparire come spontaneo e libero, ma invece vive di regole anche molto rigide. È forse un paradosso questo?
È un paradosso, diciamo, nel momento in cui non ne guardiamo l'evoluzione, nel senso che il gioco nasce come gioco libero, come contesto in cui sperimentare, e poi con la capacità di metterci sopra un livello astratto di regole negoziate, di obiettivi espliciti, specifici, anche questi negoziati, e questo arriva con la maturazione evolutiva del sistema cognitivo dell'essere umano, no? A quel punto si passa da quello che potremmo chiamare play a quello che potremmo chiamare game, quindi la differenza è un po' questa. Semplicemente un livello di complessità maggiore. Praticamente noi possiamo esplorare quanto vogliamo l'alterità, ma nel momento in cui ci costruiamo arbitrariamente degli obiettivi specifici, dei modi per non poter raggiungere quell'obiettivo, perché di fatto la costruzione delle regole si basa su questo, no? A quel punto possiamo esplorare molto di più. Faccio un esempio per essere il più chiaro possibile, no? Immaginate il gioco del golf. Il gioco del golf consiste nel mettere una palla in un buco. Il modo più semplice per mettere la palla in un buco è prendere la palla e andare vicino al buco e metterla nel buco. E quindi la costruzione del set di regole del golf è tutti i modi per non poter fare questa operazione semplice. Quindi bisogna andare molto lontano, prendere un'asta, colpire la palla, e via dicendo. La maggior parte, vorrei dire tutti i set di regole consistono in questo: impedire il raggiungimento facile e triviale dell'obiettivo. Per cui non è in realtà un paradosso, è semplicemente un aggiungere complessità, vincolare la creatività a quello che nasce come esplorazione libera.
Quindi le regole sono in un certo senso fondamentali anche rispetto a quanto dicevamo prima, rispetto a questa funzione che rende più plastico il cervello e allena in un certo senso la dimensione cognitiva, sembra di capire.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
E in questa direzione lei citava il passaggio dal play al game, quindi a una maggior complessità del gioco, ma oggi sembra quasi che il gioco debba sempre essere utile, forse è un'impressione mia, ma un gioco debba essere educativo, terapeutico, performativo. Ci si è forse disabituati all'idea del gioco, tra virgolette, gratuito?
Ah, senz'altro. Questo è un punto di vista che mi sento di condividere. Dobbiamo giustificare il gioco come produttivo, appunto, che produca cosa? Che produca benessere, educazione, che produca team building, no? Qualsiasi cosa, ma deve produrre, altrimenti non siamo in grado di accettarlo, altrimenti per noi è qualcosa di inutile, culturalmente parlando, intendo. E qui anche il passaggio, come si citava prima, dal gioco al di fuori del lavoro al gioco nel lavoro diventa paradossale, perché le aziende si rendono conto che il gioco porta qualcosa e quindi lo vogliono, iniziano perlomeno a voler attività game-based o attività di gamification, che è un'altra declinazione, no? Però nell'iniziare a volere il gioco succede questa cosa paradossale per cui non ne parlano, non dicono niente, cercano delle attività fondamentalmente di nascosto e trovano negli attori che possono fornire queste attività, ad esempio case editrici di giochi, trovano un interlocutore che lo fa volentieri, ma anche in questo caso un po' se ne vergogna, perché l'interlocutore casa editrice di giochi è focalizzata sul mercato del gioco autogiustificato, non quello da giustificare come qualcosa di produttivo. Per cui da entrambi i lati c'è un po' il nascondere questa cosa. Voglio il gioco, ma devo giustificarlo, e dall'altra parte il gioco deve essere qualcosa di libero, ma va bene, te lo do anche sotto un'ottica produttiva, no? Quindi è un momento paradossale, sì.
Sì, sì, c'è un'ambiguità che è dato da quello che si diceva prima, immagino, cioè dallo status culturale del gioco nelle nostre società orientate alla produttività, all'efficienza. Anselmo Roveda, questa questione invece del gioco gratuito, come la possiamo affrontare? C'è ancora spazio per un gioco che effettivamente sia gratuito?
Bisogna coltivarla, agirla, praticarla, ritrovarla, e questo mi viene da dire di nuovo ha una grandissima consonanza con l'esperienza della narrazione. Anche la narrazione, il leggere, qualcosa che viene considerato come o deve essere il leggere della scuola, il leggere per apprendere, il leggere funzionale, ma il leggere come piacere, come possibilità appunto esperienziale libera, così come il giocare, è qualcosa che si perde tempo, è qualcosa che viene considerata appunto culturalmente inutile in ampi settori della società. Per fortuna non è così, e per fortuna mi viene da dire è talmente soddisfacente incontrare una buona narrazione, talmente soddisfacente giocare, e qualche volta anche frustrante quando non si vince, ma è così intenso il giocare, il leggere, così coinvolgente, che è un'attività che si produce da sé, secondo me, nella società. È un anche per quelle ricerche che diceva, quella ricerca che dicevamo prima, che ha a che fare con quello che appunto, che non finalizzandolo nella dimensione, etichettandolo con la dimensione benessere, ma di fatto a quello contribuisce, cioè al sapersi un po' meglio, cioè quando si gioca, quando si legge, quando si godono di questo tipo di sospensioni di credulità apparentemente, cioè quando si sta dentro quella che possiamo definire sia la finzione ludica che la finzione narrativa, quando si torna nella non finzione ci si rende conto che quella componente poi così tanto fittizia non era, e quindi proprio c'è una dimensione di gratificazione, ecco. In questo senso penso che il gioco e la narrazione insieme siano due elementi non soltanto che debbano essere praticati nella gratuità, nel senso che anche e forse va anche un po' bene così che vengano, che da certi ambiti più produttivi vengano vissuti o con quel sospetto o con quella vergogna che ci veniva detto.
Così non ce la rubano, insomma.
Sì, così non ce la rubano, e soprattutto così, soprattutto in alcune età evolutive, in alcuni momenti della vita, resta qualcosa di appunto di svincolato per davvero da tutte le altre norme attese sociali. Entravano su ciascuna di noi a tutte le età.
E dunque concludiamo la nostra chiacchierata dicendo che il gioco, come abbiamo sentito, è una cosa seria, ma che deve restare gratuita e vale anche per gli adulti. Così abbiamo celebrato la giornata mondiale del gioco con voi, i nostri ospiti Alan Mattiassi e Anselmo Roveda. Grazie per essere stati con noi.
Grazie.
Grazie a voi.
E grazie anche a te, Matteo.
Grazie a te.
Rete 2.